Allora, leggiamo Salmo 35, il nostro percorso della concretezza della fede cristiana attraverso i salmi. Siamo giunti al Salmo 35 e dice così questa parola del Signore: O Signore, contendi contro i miei avversari, combatti contro quelli che mi combattono. Prendi il piccolo scudo ed il grande scudo e vieni in mio aiuto. Tira fuori la lancia e chiudi la via ai miei persecutori e dimmi, sono io la tua salvezza. Siano confusi e svergognati quelli che cercano di togliermi la vita, si ritirino e siano umiliati quelli che meditano la mia rovina. Siano come pula al vento e l'angelo del Signore li scacci, sia la loro via tenebrosa e sdrucciolevole, e l'angelo del Signore li insegua. Poiché senza motivo mi hanno teso di nascosto la loro rete, senza motivo hanno scavato una fossa per togliermi la vita. Sventura li colga all'improvviso e siano presi nella rete che essi stessi hanno nascosta. Cadano nella trappola preparata per me. Allora l'anima mia esulterà nel Signore, mi rallegrerò della sua salvezza. Tutte le mie ossa diranno, O Signore, chi è simile a te, che liberi il povero da chi è più forte di lui, il povero e il bisognoso da chi vuole derubarlo? Si alzano contro di me perfidi testimoni, mi interrogano su cose delle quali non so nulla, mi rendono male per bene, e desolata è l'anima mia. Eppure, io quando erano malati, vestivo di cilicio, affliggevo l'anima mia con il digiuno, e pregavo con il capo chino sul petto. Camminavo triste come per la perdita di un amico, di un fratello, andavo chino e oscuro in volto come uno che pianga sua madre. Ma quando io vacillo, essi si rallegrano, si radunano, si raduna contro di me gente abietta che io non conosco. Mi lacerano senza posa. Quei profani sono come buffoni da mensa, digrignano i denti contro di me. O Signore, fino a quando starai a guardare? Allontana l'anima mia dalla loro malvagità, l'unica mia da quelle belve. Io ti celebrerò nella grande assemblea, ti loderò in mezzo ad un popolo numeroso. Non si rallegrino di me quelli che a torto mi sono nemici, né strizzino l'occhio quelli che mi odiano senza motivo, poiché non parlano di pace, anzi meditano inganni contro la gente pacifica del paese. Aprono larga la bocca contro di me e dicono, ah, abbiamo visto con i nostri occhi, ma anche tu hai visto, o Signore, non tacere. O Signore, non allontanarti da me. Risvegliati, destati per farmi giustizia, o mio Dio, mio Signore, per difendere la mia causa. Giudica secondo la tua giustizia, o Signore, mio Dio. Fa che essi non si rallegrino di me, e non dicano ancor loro, ah, ecco il nostro desiderio. E che non dicano, lo abbiamo divorato. Siano tutti insieme svergognati e confusi, quelli che si rallegrano dei miei mali. Siano ricoperti di vergogna e disonore, quelli che si innalzano superbi contro di me. Cantino e si rallegrino, quelli che si compiacciono della mia giustizia e possono sempre dire, glorificato sia il Signore, che vuole la pace del suo servo. La mia lingua celebrerà la tua giustizia, esprimerà la tua lode per sempre. Un brano molto lungo che ci porta a riflettere su questo tema, esultare per la salvezza del Signore. E certamente tutto quello che abbiamo letto ci farebbe pensare tutt'altro che all'esultanza per il Signore, per la salvezza del Signore. Qualche parola introduttiva intorno a questo salmo, che non abbiamo in questo salmo alcun riferimento, per esempio circa la circostanza della composizione o a quale periodo della vita del salmista si riferisco. Quello che è certo è che è un salmo di Davide, il quale però si colloca, come tanti altri, diciamo, in un periodo di persecuzione per Davide. Infatti dai contenuti comprendiamo che Davide, diciamo, per Davide erano momenti difficili, di persecuzione, anche senza un motivo che fosse legato, diciamo, alla sua azione o alla sua responsabilità, come abbiamo letto per 7:7. E forse, come nel caso del Signore Gesù, viene detto qui che persino dei falsi testimoni si erano fatti avanti accusandolo di cose di cui non aveva neppure consapevolezza, versetto 11. Probabilmente il periodo riguarda quello più intenso di persecuzione da parte del re Saul, che sapendolo suo successore al regno voleva a tutti i costi sbarazzarsene. Ed infatti in prima Samuele, capitolo 24, leggiamo che Saul rincorre Davide con l'intento di ucciderlo. Ed è in quella circostanza che Davide fece sapere a Saul che mentre egli era ritirato nella grotta di Engedi, dove si era ritirato per i propri bisogni, prima Samuele 24:4, avrebbe potuto vendicarsi, uccidendolo, ma avendo timore di Dio e sapendo che Saul era comunque un servo l'unto dell'Eterno, non lo fece, nonostante fosse incitato dai suoi fedeli a cogliere il momento propizio. E voi ricordate che Davide tagliò semplicemente un lembo del mantello a dimostrazione del fatto che non aveva alcuna intenzione di ucciderlo. Ed è in quella circostanza, c'è detto, che Saul dovette riconoscere la giustizia di Davide, dicendogli sostanzialmente quello che abbiamo letto qui al versetto 12, quando Davide ricorda che gli mi rendono male per bene, mentre io ho fatto loro del bene. E Davide, Salomone deve dire proprio queste cose al versetto 18 di prima Samuele 24: tu sei più giusto di me, perché tu mi hai reso bene per male, appunto, mentre io ti ho reso male per bene. Ovviamente c'è anche qualche commentatore che ipotizza che questo salmo si riferisca anche a giorni tumultuosi, ai tanti frequenti giorni tumultuosi, insurrezioni o sommosse che si verificarono soprattutto nel momento della vecchiaia, diciamo, di Davide. Per esempio in Prima Re, al capitolo 1, a causa di Adonia, il quartogenito dalla moglie Argit, che si era abusivamente dichiarato re, pur sapendo che il successore a Davide sarebbe stato Salomone, il prescelto. Oppure quando dovette fuggire di fronte, diciamo, ad Absalom, terzo genito dalla moglie Maaca, anch'egli dichiaratosi, come dire, prepotentemente re, seconda Samuele 15, di cui Davide ha già parlato di questo proprio nel Salmo 3. Dalla lettura probabilmente abbiamo notato che tutto il Salmo, proprio a partire dal versetto 1, consiste in un accorato, amareggiato appello da parte del salmista al Dio del cielo, affinché non tarda il suo intervento a suo favore e a causa di chi è perseguitato, versetto 2, aspettandosi dal Signore questa confortevole parola: sono io la tua salvezza, versetto 2, e quindi aspettandosi un intervento concreto di combattere i suoi avversari. Il Salmo ha una suddivisione, e credo che la suddivisione più naturale è caratterizzata da questo triplice, da questi triplice aspetti. C'è una prima fase di lamentela o di racconto a Dio, se volete un'esternazione a Dio della sua situazione, una seconda fase che è quella della preghiera, diciamo, affinché il Signore intervenga, e una terza fase è quella della lode, della celebrazione. Proprio ripetuto con un parallelismo ordinato e straordinario per ben 3 volte in tutto questo salmo. Proprio come il Signore Gesù pregò per ben 3 volte le stesse parole nell'orto del Getsemane, prima di affrontare il processo, il Calvario e la crocifissione. E la prima sezione del Salmo abbraccia i primi 10 versetti, la seconda riguarda i versetti 11 a 18 e l'ultima dal 19 al 28. Ma tutte e 3 le sezioni terminano con una nota di speranza in Dio e di gratitudine. Ecco, tutto questo a significare che il salmista non ha mai avuto intenzione di farsi autovendetta verso i suoi, persecutori. L'esternazione, il racconto a Dio della sua condizione, la preghiera, evidenziano il suo desiderio di giustizia, certamente, e di retribuzione, ma ad opera ed esclusiva opera del giusto giudice, il Signore. Quindi qui, in questo salmo, troviamo una sorta di ripetizione, di questi 3 aspetti che ci ricorda il Signore Gesù. Che cosa disse il Signore Gesù? Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Queste sono le parole che Gesù rivolse per 3 volte al Padre, proprio nell'ultima fase della sua vita terrena, 1 migliaio di anni dopo, nell'orto del Getsemani, prima di essere arrestato, processato ingiustamente con i falsi testimoni e crocifisso. Ecco, fatta questa introduzione, veniamo così al nostro tema di oggi, di questa mattina, esultare per la salvezza del Signore. E affronteremo, svilupperemo questo tema attraverso 3 verbi, raccontare, attendere, esultare. Raccontare al Signore. La descrizione del Salmo ci fa pensare, ad un'aula di un tribunale dove i nemici hanno condotto, violentemente l'accusato presso il giudice senza che fosse concessa a lui la libertà, di difendersi tramite un avvocato di fiducia. Appare quasi che il giudice sia, abbia degli inciuci con gli accusatori, tanto che è incurante che l'accusato non abbia, un assistito, non sia assistito da un avvocato. E allora a Davide che cosa rimane? Rimane che affidarsi al giusto giudice, al supremo giudice dell'umanità, e raccontare, narrare, senza non poche tensioni, l'abbiamo letto, la realtà dei fatti, che è una realtà che già questo giudice conosce perfettamente, ma Davide sente il bisogno di narrare. Certamente non è facile, credo, raccontare le situazioni come quelle descritte dal salmista Davide, avendo il fiato sul collo degli accusatori che al versetto 4 ci dicono lo vogliono morto, che hanno combattuto e combattono continuamente contro di lui, versetto 1. Che lo hanno perseguitato, lo stanno perseguitando, versetto 3. Hanno cercato di rovinarlo anche sul piano esistenziale, sociale, versetti 4 a 7. Corrompendo anche dei falsi testimoni, a vantaggio di se stessi, versetto 11, per, dare sfogo a tutta la loro ira per uccidere. Lo hanno perfino ingiuriato agitando la gente comune, che l'imputato stesso non conosceva affatto e che probabilmente questi falsi testimoni, questa gente comune, non conoscevano neppure Davide, versetti 15 e 16, e hanno perfino cantato vittoria sulla sconfitta di Davide, versetti 21, 25 e 26. E nel raccontare il tutto al Signore, Davide sa bene una cosa, sa bene che non deve e non può mentire al Signore, non può raccontare fatti diversi da quelli che sono la realtà. Sa bene che il Signore non è solo il giusto giudice, ma anche colui che legge i pensieri ancora inespressi. Lui lo dirà proprio Salmo 139, versetto 4. Davide sa bene che il Signore a cui si appella è l'unico Dio che scruta i pensieri, così come ebbe poi a raccontare e a raccomandare suo figlio Salomone quando doveva assumere la responsabilità regale. Notate, dice questo: e tu Salomone figlio mio, riconosci Dio il tuo padre, il Dio di tuo padre, scusate, e servilo con cuore integro, con animo volenteroso, perché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Prima Cronache 28:9. Ecco, consapevole di questo, Davide racconta al giudice, che è anche il suo difensore, la sua innocenza, che qui non significa che Davide si dichiari non essere un peccatore, ma per la circostanza sta dicendo: io ne sono innocente. Racconta di non aver mai provocato questi suoi accusatori, versetti 7 e 19, e al contrario di aver avuto spesso sentimenti di dolore, di cordoglio, se vogliamo, quando essi erano malati, quando erano afflitti, ma di non aver mai ricevuto lo stesso trattamento da loro, versetti 13 a 15. Ed ecco che a queste parole fanno eco appunto le parole del Salmo 139, quando disse chiaramente a Dio: o Signore, non odio forse io quelli che ti odiano? Perché coloro che odiano il popolo di Dio odiano Dio. E non detesto quelli che insorgono contro di te, perché coloro che insorgono contro il popolo di Dio insorgono contro Dio. Ricordate Paolo sulla via di Damasco, quando il Signore gli appare, che cosa gli dice? Paolo, Saulo, perché mi persegui? Ma chi sei? Io sono Gesù, colui che tu persegui. E Paolo stava andando a Damasco per perseguitare la Chiesa. Io li odio di un odio perfetto. Li considero miei nemici. Ma poi aggiunge: esaminami, oh Dio, conosci il mio cuore, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri. E vedi se c'è in me qualche via iniqua in ciò che ti sto dicendo, che ti sto raccontando, e guidami per la via eterna. Salmo 139, 31 a 24. E probabilmente Davide ricordava anche le parole della legge che Dio stesso diede al popolo per mezzo di Mosè in vista della conquista della terra. Noi leggiamo queste parole, Esodo 23, 20 a 22. Io mando, è il Signore a parlare, io mando un angelo davanti a te per proteggerti, lungo la via per introdurti nel luogo che ho preparato. E davanti a lui, comportati con cautela e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché lui è il mio rappresentante. Perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, io non perdonerò le tue trasgressioni se lo trasgredisci, poiché il mio nome è in lui. Ma se obbedisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, ecco Gesù, Dio che cosa dice? Io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, sarò il tuo avvocato e sarò il giudice. Certo, Davide implora il Signore affinché lo protegga, lo liberi e intervenga a suo favore, versetti 1 e 2. Chiede la grazia di consolarlo, versetto 17 e 22, e anche di salvarlo, versetto 3. Gli chiede di perorare la sua causa, 23 e 24, di distruggere tutti i piani dei malvagi e dei suoi nemici, 4 e 6, e di deludere in qualche misura le aspettative di coloro che vorrebbero vederlo afferrato, 19, 25, 26, e ricada in qualche misura su di loro i mali che hanno tramato, cioè quella fossa che hanno scavato diventi la fossa nella quale diciamo. E in tutto questo, diciamo, Davide profetizza o si auspica la distruzione dei suoi persecutori, ma sempre, sempre nell'ottica del giusto giudizio del Signore. Desiderando che cosa? Desiderando di tornare a gioire nel Signore, di esultare nel Signore e nella sua, e della sua salvezza. Al versetto 9 abbiamo letto: allora l'anima mia esulterà nel Signore, mi rallegrerò della sua salvezza. Aggiungendo a queste parole, perfino tutte le mie ossa diranno: o Signore, chi è simile a te che liberi il povero? Da chi è più forte di lui? Il povero e bisognoso da chi vuole derubarlo? Ecco, Davide era pienamente consapevole che se il Signore non l'avesse liberato, Saul e comunque i suoi persecutori avrebbero avuto la vittoria. E allora che cosa ci insegna tutto questo? Ci insegna che l'esperienza del salmista è metafora della vita cristiana. Ci insegna che il vero cristiano, timorato di Dio, desideroso di compiere fedelmente la volontà del Signore nella propria vita, presto o tardi sarà inevitabilmente soggetto a scherno, a derisione, ad emarginazione, a persecuzione, a maldicenza e perfino alla morte. Ci insegna che come cristiani non dobbiamo essere animati da pensieri di auto, come dire, vendetta, ma raccontando al Signore i nostri stati d'animo, i nostri sentimenti, i nostri dolori, le nostre sofferenze, lasciamo a Lui di fare vendetta. E Paolo deve riprendere questo tema, ricordando Deuteronomio 32, 25, quando dice: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore, Romani 12, 19. Del resto, ho accennato prima, chi perseguita il popolo di Dio, la Chiesa, la sposa di Cristo, perseguita e rifiuta, calpesta Cristo stesso. Ed è per questo che l'autore agli Ebrei scrive un giudizio a tale riguardo, che forse si rivolge anche a te, che rifiutando l'opera di Cristo, rifiutando il sacrificio di Cristo per la tua vita, tu stai perseguitando Cristo. Stai rendendo profano, o come dire, inutile il sacrificio di Cristo. L'autore agli Ebrei dice queste cose: di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio? La bestemmia. Il rifiuto anche senza bestemmia. Il dire che non mi interessa niente di Cristo è calpestare l'opera di Cristo. Chi avrà calpestato il Figlio di Dio avrà considerato perfino profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia. Noi conosciamo infatti, aggiunge l'autore, che colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E colui che dirà ancora, o ancora dirà e ha detto: il Signore giudica il suo popolo. E il tuo rifiuto, il nostro rifiuto di sottometterci al giusto giudizio del Signore, o di profanare il nome del Signore, porta a questa terribile conseguenza. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente, perché il giudizio di Dio sarà poi un giudizio senza appello. Non ci sarà una possibilità di portare delle giustificazioni di fronte a quel giudice che dirà una condanna definitiva. Dopo aver raccontato tutto al giudice supremo, a Davide, che cosa rimane? Non resta che attendere. Nei processi umani, il giudice, dopo aver ascoltato le parti, dopo aver ascoltato i difensori, si ritira per emettere un giudizio, a volte un giudizio definitivo. E Davide sostanzialmente, dopo aver raccontato tutto, si aspetta questo, che il giudice del cielo e della terra peroli la sua casa. E quanto tempo il giudice prenderà per emettere il giudizio non è affare che riguarda Davide. Egli deve semplicemente attendere, pazientemente attendere. Nel Salmo 37, quindi qualche salmo più avanti, dirà queste parole. Riponi, lo dirà a se stesso, lo dirà a noi, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e sii certo, Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Ma tu stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Salmo 37, 5, 7. E ancora nel Salmo 39 aggiunge, e ora, oh Signore, che cosa aspetto? La mia speranza è in Te. Liberami da tutti i miei peccati, non abbandonarmi agli schermi dello storpo. Io sto in silenzio, non aprirò la bocca, perché Tu sei colui che ha agito. Al versetto 3 del nostro Salmo, Davide ha presentato una bella richiesta al Signore, che ha il senso profondo della sana attesa. Dimmi, Signore, sono io la tua salvezza. Sono io la tua salvezza. Signore, fammi udire questa tua voce. Fammi sentire che tu mi dici, stai tranquillo, io ti difenderò. Io ti salverò. Questa richiesta evidenzia quindi l'impossibilità di Davide di uscire da quella situazione, diciamo, a partire da se stesso. Ma deve attendere pazientemente, anche con fiducia, la risposta del Signore, che non si lascerà attendere, non si lascerà attendere all'infinito. Davide intravedeva già all'orizzonte il momento in cui con esuberanza poteva poi dire, l'anima mia esulterà nel Signore, mi rallegrerò della sua salvezza, versetto 9. Vedete che qui Davide non esulterà per se stesso, quasi avesse fatto qualche cosa per quella situazione, ma viene detto nel Signore. Non si rallegrerà per una salvezza che si è autoprodotta o che si è meritata, ma dall'opera di quella salvezza operata esclusivamente dal Signore. Ed infatti più avanti, Salmo 40, versetto 1, deve dire queste parole. Ho pazientemente aspettato il Signore. Ed Egli si è chinato, Egli ha risposto. Si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Che cosa ci insegna tutto questo? Ci insegna che la richiesta del versetto 3 è l'immagine, la metafora, diciamo, ineludibile, è la richiesta di ogni uomo, di ogni donna, peccatore, peccatrice. Perché nessuno può salvarsi da sé. O ci si affida al Salvatore, o non c'è salvezza. E fin tanto che l'uomo peccatore, affranto dai propri problemi, dalle proprie preoccupazioni, malattie, sofferenze psicofisiche, ma non dal proprio peccato, non chiede a Dio il Signore di salvarlo in virtù di Cristo e di liberarlo dalle grinfie del peccato e dal nemico di Dio, Satana, non potrà aspettarsi dal Signore una risposta salvifica. Se non c'è un riconoscimento del proprio stato di peccato, di perdizione, l'incapacità di uscire da quella situazione, non ci sarà salvezza. In fondo, come abbiamo detto in un'altra circostanza, non sono le belle parole. Le belle parole non bastano. Quelle religiose tanto meno. Non saranno le buone opere della religiosità o della buona e presunta bontà personale. non sarà la meditazione, la mediazione, scusate, di una istituzione ecclesiale o confessionale. Nulla di tutto questo. C'è bisogno di chiedere a Dio, per mezzo dell'unico mediatore Gesù Cristo, di essere la nostra salvezza. Dio infatti ha risposto a Davide, nonostante non avesse alcun obbligo verso di lui, nonostante Dio non ha alcun obbligo verso di noi, che abbiamo rotto il patto di alleanza, ha permesso che gli uomini potessero rivolgersi a Lui, rivolgere questa invocazione di salvezza. Signore, salvaci. Si tratta cioè di quella, di avere certezza che senza il Signore si è perduti. Senza tale certezza, non si potrà chiedere al Signore salvaci. Se io non ho consapevolezza, non ho certezza di essere perduto, non chiedo nessun tipo di aiuto. Se io sto affogando, ma non mi rendo conto di quello e dico che non è così, non chiederò l'aiuto alla nave di passaggio in quella zona. Ma se mi rendo conto che è una situazione da cui non posso uscirne, allora chiedo di essere salvato. Ricordiamo per esempio l'esperienza dei discepoli nella barca, in procinto di affrontare. Anche quella è metafora della consapevolezza che ogni uomo, ogni donna dovrebbe avere per gridare a Cristo. Signore, salvaci, siamo perduti. Matteo 8:25. E noi diciamo che a tale richiesta, autentica richiesta, il Signore rispose positivamente. In quella circostanza ovviamente rimproverò anche i suoi di essere uomini di poca fede. Ma possiamo anche ricordarle la sincera richiesta del malfattore sulla croce, che Cristo ha interpretato come una richiesta di salvezza. È come se avesse detto: Signore, salva. Le parole che lui disse sono queste: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Luca 23:42. E beh, Gesù non disse in quella circostanza: ok, prendo tempo per pensarci, andrò a spulciare gli archivi della giustizia per avere un'idea della tua vita pregressa, prenderò del tempo e poi se mai ci sentiamo ti farò sapere qualcosa. Gesù rispose: io ti dico in verità, cioè in assoluta certezza, che oggi tu sarai con me in paradiso. La salvezza del Signore è una salvezza vera, autentica, certa, immediata. La salvezza di Dio in Cristo, per Cristo, è immediata, anche se è caratterizzata dal già e non ancora. Infatti la richiesta di Davide nel Salmo al versetto 3 è stata accolta immediatamente dal Signore, anche se Davide ha dovuto attendere in futuro la piena realizzazione di questa liberazione. E allora ciò è vero per tutti i credenti, che devono avere, è vero per tutti i credenti che pur avendo avuto certezza della salvezza qui, ora, dobbiamo passare attraverso situazioni forse simili a quelle di Davide prima di godere definitivamente della salvezza. Ricordiamo l'esperienza di Pietro, che volle camminare sulle acque come camminò il Signore Gesù, e Gesù glielo concesse, ma dubitò. Ad un certo punto dubitò che quelle acque potessero veramente reggere il suo peso. Vedendo il vento ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami, Signore, salvami. Questo è il grido dei perduti. E se tu non gridi al Signore in questa maniera, affondi sempre di più. E subito Gesù, ecco la salvezza immediata, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Forse noi dubitiamo che il Signore sia così grande da salvare noi, per i nostri peccati, per i nostri rifiuti. Egli è potente da salvarci. Ecco, Pietro afferrò attraverso quella esperienza il senso della salvezza immediata e immeritata del Maestro, come anticipazione della salvezza eterna che avrebbe realizzata già e non ancora, proprio nel momento del ravvedimento, della conversione e della sua totale fiducia al Cristo risorto dopo la sua riabilitazione. Giovanni 21, 15, 19. E credo che le sue due epistole sono lì proprio a testimonianza di questa certezza, diciamo, di Pietro. Raccontare a Dio attraverso, attendere la sua risposta è cosa saggia, ma l'attesa non può essere inoperosa. Forse il verbo attendere può far pensare, come dire, alla passività. Ho detto al Signore, adesso mi siedo e aspetto. La scrittura, per la scrittura, per il cristianesimo, attendere non è passivismo. Infatti Davide sente bisogno di fare che cosa? Di esultare e di rallegrarsi nel Signore. Se noi raccontiamo al Signore la nostra vita, se ci rivolgiamo a Lui in preghiera, è evidente che ci fidiamo di Lui e la vogliamo affidare a Lui, la nostra vita, la sorte della nostra vita. Se così non è, a che serve pregare il Signore? Che cosa chiediamo al Signore se poi non abbiamo fiducia in Lui? La vera fiducia, quindi, fa sì che non ci sia in noi l'ansia della risposta immediata alle nostre situazioni, alle nostre richieste, tale da diventare impazienti, intolleranti, lamentosi, pessimisti, passivi. L'attesa della risposta del Signore non deve essere un'attesa, diciamo, passiva, ma deve essere attiva, celebrativa, di gioia, di esultanza, di lode a colui che ha promesso la sua guarigione, il suo intervento nella nostra vita. E come dicevo nella suddivisione del testo, i versetti 9, 18 e 27 e 28 ci trasmettono proprio il senso dell'esultanza del salmista in Dio, della lode, della celebrazione del suo nome, per come ha agito e per come interverrà a suo favore. Davide non sa quando Dio interverrà, ma è certo che lo farà. Perciò la sua attesa non è passiva. È un'attesa caratterizzata dall'esultanza, da una lode e celebrazione che parte dall'intimo, quindi personale, versetto 9, che si estende all'assemblea pubblica del popolo di Dio. Per il salmista l'abbiamo visto in tanti salmi. Il popolo ha un ruolo centrale nella sua vita, non è una cosa secondaria, non è qualche cosa di cui posso fare a meno. Ma vado, non ci vado, l'incontro, non incontro, perché Davide si colloca sempre nel popolo di Dio. Ha una relazione personale con il Signore, ma c'è una relazione da cui non può prescindere, che è quella del popolo di Dio. Per quello esalta il Signore con il popolo di Dio. E si estende questa esaltazione, quindi in un progresso, all'assemblea pubblica del popolo, coinvolgendo tutti coloro che osservano, che lo osservano e che in qualche misura si possono unire a Lui e dire all'unisono glorificato sia il Signore. Quindi è coinvolto Davide, è coinvolta la Chiesa, è coinvolta la società nella nostra vita di fedeltà al Signore. E infine egli canta di gioia, versetto 27, enuncia a voce alta, al presente continuo, una presenza di lode, cioè una lode continua che si proietta nell'eternità. La mia lingua celebrerà la tua giustizia, esprimerà la tua lode per sempre. Ovvero una lode continuativa. La nostra vita, 24 ore su 24, deve essere un'espressione di lode, dicevamo venerdì, al Signore. Forse però la nostra lode è a intermittenza, è saltuaria, a seconda dell'umore che abbiamo, dalle circostanze che viviamo. Se siamo o non soddisfatti della vita che viviamo, delle relazioni che viviamo. Vedete, fratelli, sorelle, amici, ogni qualvolta noi tacciamo la bontà del Signore, né che non gli rendiamo lode, che non esultiamo per la gioia della salvezza, della sua grazia in modo continuato nella nostra vita. Ogni volta che tacciamo, noi diventiamo dei ladri. Ladri della gloria di Dio. Sottraiamo a Dio sostanzialmente la gloria. Sottraendo la lode e la gloria a Dio diventiamo aridi e sterili spiritualmente. Diventiamo poveri della parola e diventiamo disertori della parola. Apatici alla preghiera. Diventiamo scontrosi, permalosi sul piano delle relazioni. Sottraendo al Signore la lode, la celebrazione, l'adorazione, diventiamo degli ebeti, privi di iniziativa, di creatività. E in qualche misura cadiamo nella rete del nemico, in quella forza che ci ha scavato per toglierci la vitalità cristiana e la gioia della salvezza, versetto 7. Ora Davide non ci sta alle astuzie del nemico che intende farlo desistere dal confidare nel Signore. Alle astuzie, a questi attacchi del nemico, il salmista risponde energicamente con esultanza in colui che ha vinto il nemico. L'anima mia esulterà nel Signore, cioè mi rallegro e mi rallegrerò della sua salvezza, versetto 9, aggiungendo perfino quello che abbiamo detto fin da stamattina, che nessuna membro, parte del suo corpo sarà esente dal celebrare il Signore. Tutte le mie ossa, che tra l'altro nel Salmo 139 deve dire che sono state fatte in modo stupendo, speciale, Salmo 139, 14 e 15. Tutte le mie ossa diranno, oh Signore, chi è simile a te, che liberi il povero da chi è più forte di lui, il povero e il bisognoso da chi vuole derubarlo? Le mie ossa, le tue ossa, le nostre ossa, possono dire, dicono questo tutto il giorno del Signore? Io ho l'impressione che non è così nella mia vita, non so nella tua, però se già le nostre labbra non si aprono davanti al Signore, io credo che tutto il resto avrà delle difficoltà a farlo. Il salmista, abbiamo visto, non si limita ad una celebrazione devozionale intimistica. Sa di non essere solo, di appartenere a un popolo numeroso che è la Chiesa, e con la Chiesa condivide la propria celebrazione, versetto 18. E infine ha la gioiosa certezza, e ciò gli dà vera speranza, che se anche non potesse celebrare il Signore, o non potesse più celebrare il Signore, sulla terra dei viventi, Salmo 27, celebrerà per l'eternità. Versetto 28, questo per sempre ti esulterò, esalterò il tuo nome per sempre. La mia lingua celebrerà la tua giustizia, esprimerà la tua lode per sempre. Esprime questa prospettiva eterna. Questo è anche stato il sentimento di un altro uomo di Dio, Giobbe. Quando ad un certo punto deve dire, ma io so che il mio Redentore vive, che anche alla fine si alzerà dalla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. E lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, e non quelli di un altro. E nella tale prospettiva il mio cuore dal desiderio si consuma. In che maniera si consuma? Nella lode, nella celebrazione, nell'adorazione a Dio. non nel passivismo, lamentismo delle situazioni che viviamo. E allora alla fine, e concludo, rimangono queste domande. Io in chi confido? Tu in chi confidi? A chi affidi la tua vita? La mia attesa, la tua attesa, è un'attesa attiva, celebrativa o passiva? È gelosa o lamentosa? È dinamica, propositiva o distruttiva? Davide poteva, nonostante tutto, esultare e gioire nel Signore. E tu?